In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ancora richiamiamo all'inizio dell'Eucaristia in questi giorni la preghiera di domenica dietro, perché possiamo vivere e agire sempre con quell'amore che ha spinto il Signore Gesù a dare la vita per noi.
Dal libro della Genesi, capitolo 48, dal versetto 1 al 22. Dopo queste cose fu riferito a Giuseppe: ecco, tuo padre è malato. Allora egli prese con sé i due figli, Manasse ed Efraim. Fu riferita la cosa a Giacobbe: ecco, tuo figlio Giuseppe è venuto da te. Allora Israele raccolse le forze e si mise a sedere sul letto. Giacobbe disse a Giuseppe: Dio, l'Onnipotente, mi apparve a Luz nella terra di Canaan e mi benedisse, dicendomi: ecco, io ti rendo fecondo, ti moltiplicherò e ti farò diventare un insieme di popoli e darò questa terra alla tua discendenza dopo di te, in possesso perenne. Ora i due figli che ti sono nati nella terra d'Egitto prima del mio arrivo presso di te in Egitto li considero miei. Efraim e Manasse saranno miei, come Ruben e Simeone. Invece i figli che tu avrai generato dopo di essi apparterranno a te, saranno chiamati con il nome dei loro fratelli nella loro eredità. Quanto a me, mentre giungevo da Paddan, tua madre Rachele mi morì nella terra di Canaan durante il viaggio, quando mancava un tratto di cammino per arrivare a Efrata, e l'ho sepolta là, lungo la strada di Efrata, cioè Betlemme. Israele vide i figli di Giuseppe e disse: chi sono questi? Giuseppe disse al padre: sono i figli che Dio mi ha dato qui. Riprese: portameli perché io li benedica. Gli occhi di Israele erano offuscati dalla vecchiaia, non poteva più distinguere. Giuseppe si avvicinò a lui, che li baciò e li abbracciò. Israele disse a Giuseppe: io non pensavo più di vedere il tuo volto, ma ecco, Dio mi ha concesso di vedere anche la tua prole. Allora Giuseppe li ritirò dalle sue ginocchia e si prostrò con la faccia a terra. Li prese tutti e due, Efraim con la sua destra, alla sinistra di Israele, e Manasse con la sua sinistra, alla destra di Israele, e li avvicinò a lui. Ma Israele stese la mano destra e la pose sul capo di Efraim, che pure era il più giovane, e la sua sinistra sul capo di Manasse, incrociando le braccia, benché Manasse fosse il primogenito. E così benedisse Giuseppe: il Dio alla cui presenza hanno camminato i miei padri, Abramo e Isacco, il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino ad oggi, l'angelo che mi ha liberato da ogni male, benedica questi ragazzi. Sia ricordato in essi il mio nome e il nome dei miei padri, Abramo e Isacco, e si moltiplichino in gran numero in mezzo alla terra. Giuseppe notò che il padre aveva posato la destra sul capo di Efraim e ciò gli spiacque. Prese dunque la mano del padre per toglierla dal capo di Efraim e porla sul capo di Manasse. Disse al padre: non così, padre mio, è questo il primogenito, posa la destra sul suo capo. Ma il padre rifiutò e disse: lo so, figlio mio, lo so. Anch'egli diventerà un popolo, anch'egli sarà grande. Ma il suo fratello minore sarà più grande di lui e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni. E li benedisse in quel giorno. Di te si servirà Israele per benedire, dicendo: Dio ti renda come Efraim e come Manasse. Così pose Efraim prima di Manasse. Quindi Israele disse a Giuseppe: ecco, io sto per morire, ma Dio sarà con voi e vi farà tornare la terra dei vostri padri. Quanto a me, io do a te, in più che ai tuoi fratelli, un dorso di monte che io ho conquistato dalle mani degli amorrei con la spada e l'arco. Parola di Dio.
Siamo nella sezione già con l'ultimo tratto del brano precedente, in quella parte che possiamo giustamente chiamare il testamento, e ha un'importanza speciale, perché le cose che si dicono e si fanno prima di morire sono molto importanti in generale, e tanto più quando si tratta di una trasmissione, di un'elezione, di una benedizione. Questo lo vediamo anche in altri testi della Bibbia. Abbiamo un intero libro che è un testamento, si presenta così, Deuteronomio, è tutto pronunciato alla vigilia della morte di Mosè. Abbiamo nel Nuovo Testamento i discorsi nel Vangelo di Giovanni, sono raccolti insieme i discorsi più intimi di Gesù come testamento alla vigilia della sua morte. Ecco, quindi l'importanza di questa parte finale del libro della Genesi.
Con un aspetto che è un po' latere rispetto al tema fondamentale che diceva Giovanni, di questa benedizione su un punto di morte. Cioè, volevo sottolineare come il versetto 15 inizia dicendo: e così benedisse Giuseppe, e poi pare, insomma, è così, che in realtà introduca la benedizione dei figli, benedica questi ragazzi. Ecco, mi è piaciuto molto perché mi ha richiamato, penso non in maniera poi forzata, quello che in altri punti la scrittura ci insegna, cioè che i figli sono la benedizione del Signore. I tuoi figli come virgulto d'olivo intorno alla tua mensa, ecco come è benedetto l'uomo che teme il Signore.
Questo capitolo contiene una tradizione che ci presenta un compendio dei diritti acquisiti dai figli di Giuseppe grazie all'adozione da parte di Giacobbe, cioè Manasse ed Efraim, e quindi con la loro presenza portano a 12 i figli di Giacobbe e completano in questo modo il numero delle tribù da 10 a 12. E viene rammentata anche la morte di Rachele, la madre di Giuseppe, che Giacobbe, come ha riferito, seppellì lungo la strada di Efrata. Ma anche qui una tradizione dice che un clan efraimita, residente a Betlemme, trasportò la tomba di Rachele da Efrata a Betlemme, loro residenza. Secondo la tradizione israelitica non vi fu mai una tribù corrispondente al nome di Giuseppe. In compenso però i suoi figli entrarono come ho detto prima, a far parte delle tribù di Israele. Vediamo che la tribù di Manasse si divise in due, una in Cisgiordania e una in Transgiordania, però rimanevano sempre un'unica e sola tribù. Cambia solo quella che si è verificata, la preminenza, che viene concessa al minore invece che al maggiore, a Efraim invece che a Manasse. Come anche tra Esaù e Giacobbe, la preminenza ricadde su Giacobbe, il figlio minore.
Al di là delle preferenze sulla benedizione, mi colpiva ieri sera l'abbondanza che tutti e due riceveranno di benedizione. Cioè tutti e due saranno, uno più grande, è vero, però tutti e due diventeranno delle moltitudini. Quindi l'abbondanza del bene proprio di queste benedizioni.
Ma certo, aveva colpito anche a me questa benedizione che è data al più piccolo invece che al primogenito, e appunto si ripete un po' la storia di Giacobbe e di Esaù, ma così mi aveva fatto pensare che forse è un po' proprio l'agire di Dio. Se noi vediamo, intanto già a partire proprio dall'elezione di Israele è scelto non perché è un popolo più grande o più potente degli altri, ma perché è il più piccolo tra tutti i popoli. E anche la scelta di Davide è il più piccolo. Quindi mi sembrava che questa scelta di benedire non il primogenito, ma il secondo, rivelasse un pochino l'agire di Dio, ecco. Questa è una cosa. E poi l'altra, mi era sembrata bellissima questa benedizione di Giacobbe. Il Dio alla cui presenza hanno camminato i miei padri Abramo e Isacco, e poi anche il Dio che è stato il mio pastore da quando esisto fino ad oggi. Giacobbe è così che riconosce il suo Dio, come il pastore che è stato con lui dall'inizio della sua vita fino ad oggi, e anche l'angelo che mi ha liberato da ogni male. Quindi trasmette, cioè affida suo figlio, i suoi nipoti proprio a questo Dio vivente alla cui presenza hanno camminato i suoi padri, alla cui presenza ha camminato lui e che è stata la sua difesa, la sua protezione.
Mi ricollego a quello che diceva adesso la Maria Linda della scelta del Signore sui piccoli, però è anche vero che i pensieri del Signore non sono i nostri pensieri. E allora io ero andata a leggere un versetto del Salmo 78 dove Efraim fino a un certo punto, insomma, poi, quindi il versetto dice: rifiutò la tenda di Giuseppe, non scelse la tribù di Efraim, ma scelse la tribù di Giuda, il monte Sion che egli ama.
È un testo molto ricco e anche molto commovente, almeno io l'ho sempre letto così, in modo veramente bellissimo. Si ritorna nella vita di Giacobbe. La vita di Giacobbe ci riporta fuori dall'Egitto, ci riporta alla dimensione del Dio dei patriarchi. E mi sembra che Giacobbe ancora una volta prende un'iniziativa che riguarda la benedizione di cui è convinto di essere il depositario. È un'iniziativa sua, e non sembra che sia stata suggerita dal Signore, però lui la deduce da quello che gli ha detto Dio, quando è entrato nella terra e che qui richiama, al versetto 3 si richiama la visione del capitolo 35. Dio mi apparve a Luz nel paese di Canaan e mi benedisse dicendo ti rendo fecondo e ti moltiplicherò. Però tua madre mi è morta, dice. Sembrano collegate le due cose. E di fatto Giacobbe non ha più generato. E allora adotta i bambini di Giuseppe e non adotta i bambini che nasceranno da ora in poi, ma quelli generati negli anni più bui, quando erano lontani, e addirittura che portano nei loro nomi il ricordo di questo, Efraim e Manasse, perché diceva Giuseppe, ho dimenticato la casa di mio padre, Dio me l'ha fatta dimenticare. E, riguardo alla benedizione, Efraim e Manasse ereditano poi quella porzione di terra che vanno a comporre i dodici appezzamenti, diciamo, destinati alle tribù, perché Levi non ce l'ha e quindi i conti tornano. Levi non ha la terra, ma vengono Efraim e Manasse, ne ereditano due al posto di Giuseppe. Quindi i conti tornano. Poi un'ultima cosa che è un po' folcloristica, la tradizione copta, mi ricordo che quella notte infinita del Venerdì Santo in cui si leggono tutti i passi della scrittura che sono profezie della croce o comunque tipologie, insomma secondo la tradizione copta ci sono sempre queste tipologie, dicono anche questo è un testo perché Giacobbe incrocia le mani, fa il segno della croce, benedice nel nome della croce.
Anteponendo Efraim a Manasse, Giacobbe, forse Israele, dà profeticamente delle indicazioni, un'indicazione fondamentale per quello che Israele dovrà realizzare nell'esilio, perché Efraim appunto significa Dio mi ha reso fertile, mentre Manasse significa Dio mi ha fatto dimenticare tutta la mia sofferenza. E quindi la condotta di Israele in esilio deve anteporre prima il principio di Dio mi ha reso fertile, cioè che ha avuto questa benedizione di realizzare questa missione, e poi sì, anche quella di, ma successivamente, quella di ricordare, di dimenticare, in un certo senso, di non dimenticare, che deve ritornare, ecco, nella terra.
Io direi che appunto c'è, è un capitolo dedicato alla elevazione di Efraim e Manasse a tribù. Il risultato è che Giuseppe esiste in due tribù in Israele, questo mi pare molto significativo, e questo è il senso, più che un'adozione, perché sono già suoi nipoti, è un'elevazione, in modo che, perché Israele esiste nelle tribù, è un popolo, ma è un popolo fondato sulle tribù. Ogni tribù ha un suo destino, un suo ruolo. Anche il testo citato, ecco, prima da Patrizia è interessante. Non scelse Efraim, ma scelse Giuda. Chiaramente è un testo che vuole sottolineare. È un testo della tribù di Giuda, chiaramente, perché ogni tribù ci tiene E noi abbiamo queste diversità anche nella Bibbia per questo motivo, le tribù del sud, e riguarda la regalità, effettivamente la regalità nella tradizione anche biblica è di Giuda, fino ad arrivare al Nuovo Testamento, è Giuda. Quindi abbiamo anche l'elevazione di questi due, Efraim e Manasse, a tribù, sicché Giuseppe, quando si dice Giuseppe, si dice con due tribù, molto importante mi pare, sottolineerei anche qui un aspetto che noi abbiamo più volte sottolineato. L'autore di Genesi non ha nessun problema, anzi, io penso che si compiaccia nel mostrare che questi due figli di una donna egiziana vanno benissimo, non c'è bisogno di battezzarli perché diventino come si deve, no? Abbiamo già visto come entrano nelle varie linee i Moabiti, gli Ammoniti, addirittura i Cananei con Tamar. Cananei, qui troviamo gli Egiziani. A differenza di altri testi della Bibbia, Deuteronomio, Esdra, Neemia, l'autore di Genesi invece si compiace di mostrare che addirittura questi sono i due capi tribù, ma sono figli di un'egiziana. E di che madre egiziana? Cioè la figlia del sacerdote più importante dell'Egitto, sacerdote, certamente non sacerdote di Yahweh, non sacerdote di Dio, ecco, di Dio di Israele. Ecco, mi pare anche questo un aspetto interessante. Giacobbe ricorda, mi pare che questo possa essere il senso, Giacobbe prima di dare la benedizione, mentre dà la benedizione, ricorda i fondamenti di questo rito, del perché fa questo. E i fondamenti sono essenzialmente due, le ragioni. La prima è le promesse, e sono sempre due le promesse, la discendenza e la terra. Dio mi apparve quando venivo da Paddan Aram, e ci sono queste due promesse strettamente legate, la terra di Canaan e la discendenza. E il secondo motivo, forse più specifico qui, per cui c'è questo rito speciale, è la morte di Rachele. Mi morì Rachele prematuramente, quindi questi due diventano figli di Rachele, diciamo, cioè vengono adottati, sembra dire così il testo, ecco, ricordando Rachele, che non avrebbe molto senso altrimenti, per dire che vengono integrati, ecco, nella figliolanza di Rachele. La primogenitura, avete già sottolineato, va ad Efraim. Io pensavo che, a parte il fatto che storicamente, e molto presto storicamente, queste tribù non esistono più, spariscono. Dalla fine dell'ottavo secolo, settimo secolo, spariscono. Sono le tribù del nord, Efraim, Manasse e le altre, con gli Assiri spariscono. Non se ne parla mai più, non esistono storicamente, rimane le tribù del sud, rimane Giuda essenzialmente, ecco, ma Beniamino, ma non si perdono. A parte questo, però, mi pare che qui la tribù di Efraim è più importante di quella di Manasse, evidentemente. E l'autore biblico non pensa a questo come a un fatto casuale o naturale, diciamo, ma lo pensa come una conseguenza di una benedizione. È una benedizione che è anche una specie di profezia. La benedizione è così importante, io non saprei approfondire di più questo aspetto, ma mi pare fondamentale. Quello che succederà, l'autore naturalmente, io penso, parte dalla fine, cioè Efraim è più importante di Manasse. Ma come si spiega questo? Si spiega perché c'è stata una benedizione di Giacobbe addirittura. E il rito qui di fatti è descritto nei dettagli, questo è molto significativo, cioè come questo atto di Giacobbe non è stato un caso, non è che si sia sbagliato, non ci vedeva ma vedeva con gli occhi della profezia, gli occhi del profeta, ed è bellissima la risposta che dà Giuseppe, il quale è irritato, è dispiaciuto di questo secondo lui errore, gli dice: lo so, figlio mio, lo so, cioè come dire, io so quello che faccio, vedo il futuro. Presentiamo le nostre domande, raccogliamo le richieste del mondo nella Santa Eucaristia. Nel nome di Gesù diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la Chiesa in questo tempo che la separa dai giorni santi della passione, morte e risurrezione del Signore. Il Signore Gesù la sostenga nel suo cammino di conversione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le parrocchie, per le celebrazioni dei giorni santi, perché la possibilità di celebrarli finalmente con una certa pienezza rafforzi la vita comunitaria, la cura e l'amore per la liturgia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Pietà, Signore, per chi muore per la violenza di altri uomini, per l'Ucraina in una guerra che sembra sempre peggio, e per tutti gli altri luoghi della terra che non conoscono pace da anni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per chi fugge dalla guerra e dalla fame, per chi perde la vita in mare, il Signore consoli e dia speranza a chi sopravvive a questi orrori. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le famiglie e le comunità, il Signore conceda la pace vera che supera ogni preferenza, ogni differenza, ogni elezione fra i fratelli. Preghiamo. E perché nel nostro mondo i figli siano di nuovo accolti come la grande benedizione. Preghiamo.
E oggi preghiamo in modo particolare per Anita, che lascia Oliveto per andare a Montesole. Preghiamo, ringraziamo molto il Signore per tutto il tempo trascorso insieme, per il suo impegno in questo nucleo e per l'aiuto che ha dato soprattutto anche in questi ultimi mesi. Ringraziamo il Signore benedica tutto il suo cammino, la sua vita. Preghiamo.
Signore. Raccogliamo le altre intenzioni. I nostri ammalati, ricordiamo ancora le intenzioni di Don Franco, della comunità di Monte Tauro. Preghiamo per la nostra Pasqua, per tutti quelli che si raccomandano alla nostra preghiera, per i morenti, i morti di queste ore, soprattutto le vittime. Preghiamo. Noi ti preghiamo, Dio, nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.